16 noni con Ari, Rebi e Cri.
Schermi diversi, stessa passione.
E buonasera.
Tutte, tutte. Oddio, non avevo notato che si vedeva la mia.
Si vedono le tue cose là dietro. Vabbè, bellissimo. Pazienza. Questa sera Ari e Cri, perché Rebecca è a mangiare la sfogliatella.
Ma ormai io e Rebi ci stiamo alternando. Sì, cioè abbiamo.
Sembra di essere tornata in quella trasmissione che facevano l'anno scorso le tue amiche. Che una volta mancavamo,
vero,
una mancava l'altra.
È vero, è vero.
Vabbè, però purtroppo noi ci siamo. 16 nonni ricomincia qua da Piano Locale Giovani Burago con Ari e Cri, che comunque non siamo mica da buttare via,
Ma stiamo scherzando, abbiamo condotto gli anni scorsi
infatti,
in maniera eccelsa
da soli, quindi adesso Rebecca si è presa questa vacanza napoletana.
Cavoli,
noi la invidiamo molto perché Napoli ci piace. A quest'ora starà mangiando la pizza, altro che la
mamma mia, altro pizza che portafoglio che costa solo 3
brava,
euro,
brava, cioè quella roba buonissima lì. Però noi andiamo avanti in una puntata dove recupereremo un film di cui settimana scorsa, quando tu mancavi, noi ne abbiamo parlato, ma non l'avevamo ancora visto. E invece questa settimana finalmente l'abbiamo visto e abbiamo cose da dire.
Perché diciamo che si poteva un attimino immaginare che cosa poteva essere questo film, ma finché non vai in sala non lo capisci davvero.
E il filone femminista, femminile, come dire, di empowerment femminile continua anche con le due serie che oggi vi vado a presentare. Una prima stagione che arriva su Netflix, invece una seconda stagione che però è una stagione unica perché stiamo parlando di serie antologiche, ma non vi dico altro perché direi che è tempo di...
Partiamo, iniziamo.
Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII.
Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi.
Zitta!
Che stai facendo?
Cosa ci fa lei lì?
Sembra divertente.
Sono giochi. Ci stanno solo facendo perdere tempo. Faremo un nostro concerto.
Tu credi davvero di essere all'altezza della situazione?
Fuori di qui nessuno vorrà ascoltare la tua musica. Tu non servi a niente, a nessuno. Una promessa che faccio a me stessa. Io mi riprendo quello che mi hai portato via.
Allora, dicevamo settimana scorsa, un film musicale, corale, ma soprattutto questo cambio tra la musica classica e ogni tanto ti arrivano queste sonorità molto moderne. È
molto
un azzardo.
Pop.
Funziona?
Ti dirò, quando sono arrivata in sala non sapevo moltissimo riguardo questo film. Per chi abbastanza sa come mi approccio alla fine al cinema, voglio arrivare sempre un po' stupita, non voglio saperle le cose. Quindi questo aspetto pop in realtà io non me l'aspettavo. E quando sono entrata in sala ed è iniziato solo dalle primissime scene, è qualcosa di totalizzante. Il pop in realtà in questo film non è assolutamente fuori rotta. Anzi, si mixa così bene a tutta la pellicola, a tutto il lavoro che c'è dietro e alla storia stessa, che non ti rendi conto in realtà che è un film che ha delle sonorità che per l'epoca forse non sono proprio sue. Diciamo che ci troviamo verso la fine del 1700, quindi inizio 1800. E è una storia che è vera, ma ovviamente nel generale, nel particolare, non è che davvero c'è stato questo orfanotrofio Sant'Ignazio all'interno del quale queste ragazze non hanno questi nomi, probabilmente sono esistite.
Diciamo,
è uno spunto
così
narrativo, perché davvero all'inizio del 1800 esistevano questi luoghi che ospitavano comunque donne giovani, donne madri o comunque orfane, che alla fine tramite la musica venivano educate e tra loro c'erano davvero delle personalità incredibili, della bravura enorme.
Ma erano donne.
Erano donne, erano tutte donne, ovviamente essendo donne, figuriamoci se qualcuno stava lì a dirgli qualcosa. Il nostro caro maestro che guiderà le ragazze per un concerto per il Papa è proprio Paolo Rossi, che incredibilmente riesce da Dio nel suo ruolo. È bravissimo, super credibile, lo si odia nel modo giusto, quindi vuol dire che ha fatto la cosa giusta.
Che tra l'altro Paolo Rossi, come anche dicevamo settimana scorsa, la maggior parte degli attori che ci sono, soprattutto quelli maschini, sono attori. Sono attori o sono persone dello spettacolo comico.
C'è Elio.
Elio, che è un musicista, ma è anche, come dire, quasi un cabarettista, lo ricordiamo, esatto, anche nella sua,
eppure
un po' il teatro musica.
Ruolo.
Esatto, ma e invece qui fanno una parte che tutto sommato è drammatica.
Sì,
è...
grosso modo sì, Elio interpreta in realtà un personaggio chiave che quasi non diresti all'inizio del film, però è un grande alleato, lui è proprio l'alleato delle donne e tutto questo gruppo corale di donne bravissime, a dir poco eccezionali, qui nella recitazione non si può dire niente, è veramente una recitazione super credibile, super realistica, con una sceneggiatura bellissima e super realistica, e devo dire che non c'è nulla di male che io posso dire riguardo questo film. Non ho trovato una critica negativa da muovere.
Eri andata a vedere un film italiano perché così potevi sbizzarrirti
io...
nelle tue cattiverie.
Allora io purtroppo dirò, quando ho visto che era l'opera prima di Margherita Vicario, ho detto Margherita Vicario è una cantante. Poi comunque sì, ha fatto dei lavori all'interno del cinema, ma proprio anni e anni fa. Quindi ho detto, perché? In cosa si sta cimentando? Cosa mi vuole tirar fuori?
E forse per quello che il film diventa molto credibile anche in questa sua narrazione musicale, perché...
Sì, assolutamente, le note della Vicario ci stanno da morire, cioè lei è proprio una cantautrice,
esatto,
di questo tipo.
Sappiamo che di solito la colonna sonora è una parte importante del film, qui è il film.
È letteralmente il film. La colonna sonora è uno dei personaggi e la playlist stessa del film, io me la sto ascoltando ininterrottamente da giorni, mentre sono in ufficio alle 3 del mattino, perché sì, il mio orario notturno un po' così, cioè è bellissimo il fatto che sia così vivace, così viva questa musica, ed è proprio bello perché le attrici stesse ne entrano a far parte, sono tutti personaggi, la musica stessa è un personaggio, il pianoforte che in realtà è un oggetto ed è fondamentale all'interno della storia è un personaggio anche lui, intorno,
sì,
a cui ruota tutto,
che loro trovano per
che
sbaglio,
loro trovano
nella cantina,
per sbaglio, esatto,
per sbaglio, insomma nella,
sì,
cantina,
diciamo che
insomma,
non dovevano scoprirlo, ecco, però non è uno spoiler perché tanto è all'inizio del film
si vede, si sa.
Purtroppo è una storia, diciamo, che ha del vero, perché tantissimi di questi posti, tanti di questi tipi di orfanotrofi, conventi, diciamo, verranno chiusi con l'era napoleonica in Italia, e questo porterà alla perdita enorme di tantissimi spartiti e di tantissime donne che avevano in realtà una capacità enorme. Chissà quante musiciste abbiamo perso per colpa della chiusura di questi posti.
Certo.
Quindi il film vuole far ragionare tanto su questa parte di storia vera che purtroppo nessuno ha mai approfondito e nessuno quasi in realtà conosce. Io stessa, prima di vedere questo film, non ne sapevo niente.
Anche perché noi conosciamo i grandi autori come Mozart,
però...
Chopin e tutti gli altri, no? Scusate. Ma non conosciamo donne musiciste,
no,
proprio
donne
perché
compositrici,
erano tagliate fuori.
Totalmente.
Ricordiamo che fino all'arrivo di Napoleone in realtà neanche potevano recitare comunque le donne. È vero che ha chiuso queste cose, ma perché ce l'aveva con il Papa e tutto il resto. Ma in realtà fino all'arrivo, diciamo a questa ventata liberale che portano le rivoluzioni francesi, dalla rivoluzione francese in poi, all'inizio nel mondo dello spettacolo le donne non avevano un posto. I cantanti che dovevano fare delle voci più femminili erano eunuchi,
certo,
erano proprio perché le donne erano, se non considerate, delle donnacce, mentre a Parigi già c'erano le ballerine, in Italia ancora, diciamo nella parte dove c'era il papato, non c'era la possibilità di fare questo.
Ah, sì, e non consideriamo comunque, non è che ci troviamo come molti alla fine potrebbero pensare nel sud Italia,
siamo
vicino
a
Venezia,
esatto,
quindi
sì,
nel
sì,
senso
sì,
ci troviamo nel nord Italia in cui queste cose alla fine dici no, figuriamoci,
siamo nel 1700, okay, però comunque siamo nel 1700,
esatto,
dove la religione era ancora importante, tant'è vero che loro possono fare sto cavolo di concerto solo perché lo fanno per il Papa,
esatto, anche perché comunque arrivano il maestro, a parte che si direbbe ah ma loro sono donne però suonano, però c'è il primo violino,
esatto,
però cantano, però il maestro le tratta in maniera terribile,
certo,
a dir poco gli dà continuamente delle oche, le tratta da stupide, e quindi loro in realtà per quanto brave non sono mai valorizzate, vengono valorizzate in una determinata scena poi, che quindi non vi dirò, dovete semplicemente andare al cinema a guardarlo, che ho paura molte persone possano, perché anch'io all'inizio ci ho pensato, possano ritenere troppo caotica, o addirittura una scena che ha insieme così tante cose, così tanti pezzi, che risulta confusionaria. Pensandoci posteriori però, e quando andate al cinema capirete di che scena sto parlando, perché è l'unica fatta in questo modo, in realtà è corretta, perché è reale, perché nel momento in cui c'è confusione, c'è conflitto e ci sono ovviamente un gruppo di persone che vuole prevalere e farsi sentire, non si capisce cosa sta accadendo, cioè non si distinguono le parole, non si distinguono le voci, non si distingue ciò che si sta dicendo. E quindi il bello delle scene caotiche è il fatto che lo siano davvero e che quindi forse neanche lo spettatore capisce bene chi sta parlando, cosa sta succedendo. Ed è bellissimo perché è reale, perché è vero. Quindi non solo la parte sceneggiata, non solo la parte recitativa è stupenda, ma anche la fotografia è immensa. È stupenda perché le luci sono così caravaggesche che sono fuori di testa. Ogni frame è un quadro. Ogni frame, ogni inquadratura, ogni movimento di macchina, ogni... persino il montaggio è così artistico, è così preciso, puntuale, molto vicino, molto ravvicinato. Entri dentro il pensiero di queste ragazze, entri dentro le loro memorie, i loro ricordi, le loro parole. È bellissimo come sia un film veramente delicato e al contempo così affermativo, si afferma tanto. E per quanto la sorellanza ci sia, c'è anche comunque il litigio, c'è anche il conflitto, cosa che ci sta, perché ci stanno abituando che la sorellanza femminile prima non esisteva, adesso deve esserci obbligatoriamente in maniera soave, delicata, tutte dobbiamo amarci. Ma gli scontri esistono, ci stanno, hanno dei pregiudizi queste ragazze le une nei confronti delle altre,
come giusto che sia,
come giusto che sia. È solamente alla fine poi forse si trova una chiave di comunicazione per raggiungere tutto lo stesso risultato. È reale perché è vero ed è bellissima questa cosa, e lo dico a mani bassissime: questo film rientra tra i miei 10 film preferiti dell'anno.
Attenzione,
non dell'anno, della vita probabilmente. Cioè veramente è un film che dai tempi di La La Land non dicevo mi piace tantissimo. Quindi parliamo di un bel po',
parliamo sempre di film musicali,
ragazzi,
come avete
cioè,
visto.
Barbie cioè, l'ho amato, La Favorita quando uscì l'ho amato, però questo film, forse perché è italiano, forse perché è Margherita Vicario, forse perché ci sono tanti talenti di queste donne giovani bravissime. Adesso tanto per dire qualche nome, perché altrimenti Galatea Bellugi a volte ha un tipo di voce che non ti aspetteresti, ci sta in questo film, eppure proprio perché ha un tipo di voce vera, reale, non da attrice, allora ci sta. È bravissima. In questi giorni stanno girando comunque tantissimi cinema, sia lei che Margherita Vicario, e stanno presentando il film, e spero davvero che continui la gente a fare il sold out nelle sale, a guardare questo pezzo di storia che è importantissimo, e soprattutto è un'opera prima, ragazzi, non dimentichiamoci che è un'opera prima ed è bellissimo, bellissimo.
Questo per chiudere su questo film, che potete andare ancora a vedere al cinema, ovviamente, per dire che forse c'è speranza per il cinema italiano, nel senso che ci sono veramente tantissimi registi, ma soprattutto tantissime registe, perché le cose più belle le stiamo vedendo dalle registe donne in questo momento nel cinema italiano, che stanno veramente sia andando a giocare sul passato che sul presente, e alcune anche sul futuro, stanno veramente tirando fuori delle perle molto interessanti, alcune molto internazionali. E io ti dico che questo film potrebbe essere un film internazionale, proprio perché la musica parla.
Esatto.
E sappiamo che quella musica è giocata come l'ha giocato. Secondo me questo era un film che, se l'avessero fatto negli Stati Uniti, sarebbe stato un colossal, perché questo sarebbe stata Rihanna probabilmente a farlo perché il giocare, no, così ne ho scelta una, oppure non so.
Beh, comunque sia, in questo film, che mi dimenticavo quasi di dire, parlavamo di cantanti, c'è Veronica Lucchesi della Rappresentante di Lista.
Certo.
Che mai mi sarei aspettata essere un'attrice così brava.
Beh, ma
è fuori di testa per quanto è brava Veronica Lucchesi, ma abbiamo dei talenti incredibili.
Ma perché noi non siamo abituati ad avere i musicisti, i cantanti, e che sono anche attori, che sono, cioè noi siamo sempre, non siamo della scuola americana dove lo ricordiamo tutti, no? Elvis Presley, mica ce lo ricordiamo solo come cantante, ha fatto una miriade di film.
Certo.
E così anche altri, ma insomma, la Germanotta.
Certo.
Che è candidata all'Oscar addirittura per due film, uno.
Certo.
Musicale, ma l'altro non era musicale, perché Gucci non era un film musicale.
No, no,
quindi,
no,
insomma...
Lady Gaga poi se ne può dire di ogni di lei, però in realtà c'è da dire
Madonna,
che non è una brutta attrice,
assolutamente. Cioè, insomma, quindi
e
finalmente...
uscirà in Francia, questa cosa è pazzesca,
uscirà
una data in Francia.
Vedrai,
wow,
che avrà anche una
Un bel seguito. Un po' come c'è ancora domani della Cortellesi. Ragazzi, questo filone di donne che producono film che sono davvero di un livello internazionale,
tra
è proprio una chicca.
Ne parleremo quando arriveremo a quei premi lì, perché prima c'è Cannes, ma poi ci sarà
i David arrivano.
E ragazzi, praticamente tutto quello che poteva essere candidato, quel film è candidabile. Se non l'avete ancora visto, se siete ancora in tempo, è sia su Netflix che su Now TV, potete andarlo a vedere. Io l'ho già visto due volte da quando
troppo bello. C'è ancora domani, bello. Anche se ovviamente con i David ci sono sempre un po' di problemi ogni anno. Quest'anno è uscita fuori giustamente la polemica riguardo i registi emergenti, perché le persone candidate non sono emergenti,
proprio emergenti, cioè... ma ne parleremo. Andiamo invece a parlare di serie TV adesso, perché rimaniamo in tema donne.
Dicono che la mia terra è povera. Maledetta. Non è vero, la mia terra è ricca. Per questo c'è sempre stato qualcuno pronto a saccheggiarla.
Il segreto è nascosto in questa map. Può farvi vincere una volta per tutta la guerra brigante.
Massimo brigante. Stavolta nessuno più i soldi. È pa' libertà nostra.
Una mappa. I piemontesi la stanno cercando.
Troverò quell'oro.
Ma come trovarla?
La riporto io.
Quell'oro della gente del sud.
La profezia gli dice che una donna salverà il sud, no?
Io voglio combattere in prima linea, a fianco alla mia gente.
Tu idee non ne devi avere.
Profumo è borghesa.
Fatetemi una brigandessa.
La banda a Monaco. Ramo, sarà la famiglia vostra.
Stiamo parlando di Briganti, serie che arriva il 23 aprile. Questa settimana c'è poca roba, quindi ci spostiamo al 23 aprile, perché questa serie italianissima prodotta...
Che bello accento poi.
Sì, perché parliamo dei Briganti del Sud, quindi siamo temporalmente 2 anni dopo l'Unità d'Italia e in Puglia, tra la Puglia, la Calabria, la Campania, quelle zone lì dove nasce appunto il brigantaggio. E come avete potuto capire, però, non è il brigantaggio quello che poi porterà alla mafia, ma è quel brigantaggio che voleva non dico l'indipendenza del sud, ma un trattamento paritario,
migliore,
un trattamento migliore, una rivalsa. Infatti parliamo dell'oro del sud, che per i soldati italiani in questo caso potrebbe essere una scossa, perché serve alla guerra i soldi, perché è vero che l'Italia è fatta, ma come diceva, bisognava fare gli italiani a quel punto lì. E loro invece lo vogliono per la riscatta del sud. E qui vediamo la rivalsa del sud. E qui vediamo come un personaggio femminile di buona famiglia sposa gli ideali di libertà. Poi c'è questa iconografia un po' dove lei è la salvatrice, potrebbe essere la donna salverà il sud, quindi c'è questa matriarcalità che sappiamo che nell'antica, diciamo così, visione del sud era molto importante, la figura femminile. E qui diventa proprio, e cambia la famiglia, come avete sentito, lei diventa parte della famiglia dei briganti. Con questo mi piace, la clip continuava, ma io l'ho voluta tagliare proprio su questo cambiamento suo, su questo cambiamento da giovane borghese quasi principesca a quasi, come dire, una trasformazione,
capelli
rude,
corti,
capelli corti, come dire, pronta all'azione. Questa è un po' l'idea di questo serie in 6 puntate, perdonatemi.
Anche se direi in effetti come un film ce lo vedrei tanto, perché aveva anche dei tipi di riprese molto filmiche,
western.
Esatto.
Siamo praticamente ad una versione nuova dei di una, diciamo così, genere western calato su quello che è quello che era la frontiera, effettivamente. Se noi andiamo a pensare come erano stati progettati e immaginati i film western americani, erano proprio la scoperta della frontiera, l'est che va all'ovest, la nuova conquista, i barbari. Solo che i barbari lì erano gli indiani, qui potremmo dire che i barbari sono i meridionali che vengono colonizzati dal nord, da questi da questo sud, da questo nord che vuole imporre le regole. Noi lo sappiamo benissimo, tutti abbiamo studiato la storia di come è nata l'Unità d'Italia, tutti sappiamo benissimo i problemi che ci sono stati a fare, e anche forse ancora adesso ci sono, insomma, degli italiani, quelli che erano in realtà borbonici, era il regno delle due Sicilie.
Che roba, cosa mi stai tirando fuori? Cioè, ricordi antichi, vero. Libri delle scuole medie, cioè, incredibile.
Allora, parliamo un po' di questa serie, però, nel senso più tecnicamente.
Ma quanti episodi sono?
Sono 6 episodi, okay. Dovrebbe essere una miniserie, ed è degli stessi autori, e qui io avevo un po' di dubbi, perché gli autori sono gli stessi di Baby. Allora, Baby,
no!
Che poteva essere una grandissima serie, e poi è andata un po' a perdersi. L'ultima stagione io l'ho vista, perché ormai avevo visto due che fanno, guardi la terza stagione, che fai, la lasci lì, la molli.
Io
l'hai
sì,
vista.
L'ho mollato.
Lo so, l'avrei fatto volentieri anch'io in realtà. E poi del collettivo Grams, che è questo collettivo di giovani autori che appunto hanno scritto anche Baby. Però questa mi sembra forse, diciamo, Baby è di 5 anni fa. Ormai,
allora,
la prima
sì, magari
stagione.
C'è da dire che si sono, non lo so, formati di più.
Sì, ecco, possiamo dire che forse c'è un picco di maturità in questa serie, quindi io...
Poi c'è da dire che tratta temi ovviamente diversi, comunque è un settaggio diverso, comunque è un periodo diverso, certo, magari lo stile...
Ci sembra però... un po' più interessante, e anche il ruolo femminile... Lì forse anche la scelta delle attrici non era, o la guida delle attrici forse non era stata eccellente. Qui ci sembra di capire che invece il cast, che è un cast, per carità, sono tutti personaggi che abbiamo visto in mille serialità, dalla Rai a Mediaset alla stessa Netflix. E quindi vediamo, ci dà speranza, il tema
Devo
sembra
dire
interessante.
Che non si può sicuramente dire sembra una roba brutta, perché
no,
non è vero,
assolutamente. Abbiamo visto anche, come dicevi tu, le immagini, la fotografia,
cavoli, è
molto accurata, è molto interessante, è girata tra Nardò, insomma, quella zona della Puglia lì, quindi anche i paesaggi sono molto belli, no?
Se non ci sono poi cavolate o scivoli brutti nel montaggio,
adesso...
per il resto
ci
potrebbe,
sembra interessante.
Potrebbe
allora,
essere una grande chicca. Dov'è che esce, scusami?
Su Netflix, il 23 aprile abbiamo Antonio Le Fosse, Steve San Leguerre e Nicola Sorcinelli, che sono i tre registi che si alternano alla guida di questo gruppo di attori. Posso dire gruppo di attori perché è una serie che poi alla fine vedremo sarà una serie corale, dove ci sono i protagonisti, ma tutte le figure secondarie svolgono un ruolo fondamentale per questa serie. Quindi
belle queste cose corali, bellissime.
Vediamo. Cioè, noi il 23 la guarderemo, il 23
settimana prossima
vedremo il 23 po'. Ma vedremo, tu no?
Io so che io questa, sicuramente già no,
lo
cioè,
so
già
che
lo
questa
so.
Tu non la vedrai. Are you ready? Ready to relinquish doubt and confront your most actualized self? Are you ready?
Wish your mama happy birthday before she goes to work.
Happy birthday, man.
You say?
Call came in just before 6:30 a.m.
Detective, you're gonna want to see this.
Siamo alla seconda stagione di Them, ovvero un'antologia horror molto interessante.
Ma sai che ti dirò, in realtà all'inizio ho detto dai, figo, sembra un po' un poliziesco, lo guarderei sicuro.
È un poliziesco in realtà in questo caso, perché la protagonista è una detective. Siamo nel 1991 questa volta, perché la prima stagione ovviamente non è una serie antologica, un po' come poteva essere Black Mirror. In realtà di antologico ha solo che le stagioni non sono collegate, perché poi invece i vari episodi sono sempre collegati.
Connesse.
No, perché la prima invece eravamo negli anni 50, quando questa famiglia si era trasferita in un quartiere bianco, e loro invece erano una famiglia di neri. Quella serie che usava l'horror per spiegarci la discriminazione razziale.
Beh, bellissimo così però,
esatto.
Posso dire.
E io sono curioso di sapere questa volta su che cosa punteranno gli autori di questa stagione, che si spostano quasi 40 anni dopo in questa racconto di questa detective che si troverà a, con una serie di omicidi, quindi un serial killer. Non lo sappiamo, cioè non lo sappiamo.
Della donna all'interno delle forze dell'ordine.
Non lo sappiamo. Sappiamo sicuramente una cosa, che in questo caso di nuovo sarà alle prese poi con una serie di fenomeni paranormali. Quindi accanto agli omicidi che si susseguiranno, ci sarà anche questa parte, diciamo così, di maligno che arriva. Anche nell'altra stagione il maligno si prendeva se la prendeva con questa famiglia, che oltre a dover star lì con i bianchi bellini che non li volevano nel quartiere, perché loro invece erano neri, benché lui fosse una persona, come dire, rispettabile, era una famiglia rispettabile, loro non li volevano perché sappiamo che c'era ancora una sorta di apartheid, se non proprio, come dire, effettivo, ma comunque esercitato. Questa volta siamo, come abbiamo detto, nel 1991, ma Dawn Reeve, che è la detective, è la stessa protagonista dell'altra stagione, fa un cambio, è come quasi si dà il testimone lei stessa, ed è infatti la protagonista, questa detective. Insieme a lei poi ci saranno tutta un'altra serie di personaggi. Questa serie arriva il 25 aprile,
quindi sempre anche questa settimana prossima.
Anche questa, sì, settimana prossima, non c'è proprio nulla, proprio poco di interessante, tutte terze, quinte, ventesime stagioni, cioè Grey's Anatomy, ma basta, cioè,
basta Grey's Anatomy, no, cioè io non l'ho mai visto, non ho intenzione di vederlo.
E anche questa nuova stagione arriva su Prime, che adesso si arricchisce, dopo, settimana scorsa abbiamo parlato di questa serie futurista o forse insomma post-atomica, che prende anche dai giochi, che ho scoperto essere su Prime Game, quindi è un'operazione proprio a 360 gradi. E sì, dove Fallout, oltre ad essere stato trasportato da videogame, guardalo perché è veramente molto bello, e da videogame è stato trasferito in serialità. E siccome, non so se tutti lo sanno, ma Prime ha inserito Prime Game, ci sono, mi pare, tre delle stagioni di Fallout, quindi la prima, la seconda e la terza, che ho provato a giocare, non ci riesco benissimo, però non mi sono molto, devo dire, applicato, volevo solo vedere com'era. E tra lì devo fare due errori. Io settimana scorsa ho fatto due errori e voglio fare mea culpa e confessare. In realtà tutta la stagione è già presente di Fallout, non esce una settimana, ha detto una castroneria, e l'altra che The Regime non era finita, c'era ancora delle puntate da vedere. Quindi devo fare una precisazione, mi ero sbagliato.
Che sto sentendo
quando
delle cose belle su The Regime.
A me le ultime puntate non mi stanno piacendo molto, mi hanno un po' fatto calare la tensione, un po' ridondante, però ci sta. Comunque la serie è molto carina, molto bella, mentre Fallout, ho già visto i primi 4 episodi,
ecco, Fallout
è bomba, cioè è proprio bella, cambia registri da serio a far ridere,
figo,
a grottesco,
fanno così. Bellissimo.
Ci sono delle scene che sono proprio iconiche, che sono già nella mia testa, sono bellissime. Tra l'altro gli attori, quelli protagonisti, diciamo, quelli che sono anche qui è una serie corale alla fine, ma i protagonisti maggiori hanno dei ruoli che sono pazzeschi, bellissimi. E questo gioco sul passato, su come sono diventato quello che sono diventati, io adoro già questa serie. Vabbè, ma lasciamo stare, ne parleremo magari più avanti, quando uscirà sicuramente la seconda, la terza e la quarta stagione, perché a questo punto è una serie come The Boys, che sicuramente sarà una dei fiori all'occhello di Prime.
Meno male. Anche
prima di chiudere, abbiamo ancora 2 minuti, volevo solo dire una cosa e poi andiamo in chiusura, ma veramente tutte le serie andate a vedere, perché queste due serie che vi abbiamo proposto secondo me sono bellissime. Ma la sigla mi dice che dobbiamo chiudere. Volevo solo dare una curiosità, ragazzi. In questi giorni io passavo da Osnago, perché passo quando vado via da casa, e passo da Osnago e vedevo dei movimenti cinematografici, e ho scoperto che stanno girando una serie ad Osnago.
No, cosa stanno girando?
Te lo giuro, stanno girando
ad Osnago.
Ad Osnago, nella villa Arese, si chiama così. Stanno girando una serie con Vittoria Puccini, tra le altre cose.
Scherzando.
No, non sto scherzando. Dovrebbe chiamarsi Belcanto ed è diretto da Carmine Elia per Rai, per la Rai, e sarà una serie TV di 8 puntate. E in questi giorni proprio stanno allestendo i set che saranno tutti all'interno.
No,
anche questa è una serie che si presume sarà, come dire, alla base musicale, cioè probabilmente.
No, ragazzi, sta urlando, cioè, ma qui vicino, letteralmente.
Sì, sì, sì,
che
ci sarà anche Giacomo Giorgio di Mare Fuori, Carmine Recano, Adriana Savarese, Caterina Ferioli, Vincenzo Ferrera, Nicolò Pasetti, ed è Rai Fiction Lucky Red.
Cioè, vabbè,
Lucky Red, ragazzi, quindi.
Ma qui? No, per me è troppo
qui,
strana
qua,
sta
qua
cosa
sopra.
No,
adesso io ci
strano.
Passo, tra l'altro. Vado ai ristoranti, magari mi becco questi qui che mangiano, capito?
No, vabbè.
Bellissimo. Ma era solo una curiosità,
figata.
Perché spesso
no,
le
giusto,
nostre
bisogna
zone.
Bisogna dirle ste cose, oh.
Cioè, ma un secondo, l'altra sera è ricominciata la nuova stagione di Jalapas Show.
Uh-huh.
C'è un episodio, c'è uno sketch girato all'ospedale di Vimercate.
Andate
no. a guardare, guardate se lo riconoscete.
Veramente?
Assolutamente.
Ragazzi,
bellissimo.
A me fa troppo strano perché finché dici lì. Le cose sono girate a Roma, vabbè, è talmente lontano, dici, no, ma ti pare.
Prendono qui... per il culo Doc.